Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati su 105.250, trasmissione di Bastioni di Orione per questo 14 marzo 2024, trasmissione che andrà in onda registrata e in cui parliamo con Francesco Dall'Aglio, che è un esperto per quanto riguarda temi di armamento e anche delle strategie, e Matteo Palamidesse, che più volte abbiamo ascoltato sulle questioni relative al Corno d'Africa, per provare a mettere insieme un discorso complessivo su quello che sta succedendo in quell'area e come le tensioni che si collocano nell'area del Golfo Persico in qualche modo siano collegate con un processo più complessivo di mutamento degli equilibri e quindi di completare, diciamo così, questa visione sulle aree di guerra che sono collegate fra di loro, parlando appunto con un esperto di aspetti militari e con un giornalista che si occupa proprio di questioni relative al Corno d'Africa, per poter individuare anche come questi processi siano fra di loro collegati e che in qualche modo ci rimandano a una sorta di entropia della situazione, nel senso di un cambiamento che sta diventando sempre più radicale, cambiamento di equilibri che ancora non si sono manifestati nella loro espressione e che insomma ci piace seguire. Quindi vi lasciamo in compagnia di questa registrazione e poi ci salutiamo per giovedì prossimo.
E noi stiamo seguendo, qualcuno anche in maniera spasmodica, sia il conflitto in Ucraina, sia il conflitto a Gaza giorno per giorno, direi anzi quasi ora per ora, valutando tutte le più minute modifiche del fronte per quello che chiaramente possiamo sapere. E in realtà perdiamo un po' di vista il quadro generale. Innanzitutto perdiamo di vista il quadro strategico sia dei singoli conflitti, quello in Ucraina e quello a Gaza, perché appunto ci concentriamo sulle notizie che abbiamo, perché chiaramente siamo tutti inseriti in
Certo.
questo flusso di informazioni e vogliamo sapere ogni giorno che succede, e perdiamo magari un po' di vista il quadro generale che non ha molto a che fare con il singolo villaggio o con la singola avanzata dell'esercito israeliano o con la singola imboscata, delle forze invece palestinesi. E dimentichiamo appunto che in realtà è una partita molto più complessa ed è una partita che si gioca a volte in maniera violenta, brutale, orribile, come appunto nel caso dei conflitti dichiarati, altre volte invece in maniera un po' più diplomatica, come ad esempio in Africa centrale, dove la
Certo.
Francia sostanzialmente è stata estromessa dal suo ruolo precedente di consigliere militare e fornitore di armi.
Sì, e poi si
O si
sta
gioca in
preparando anche quella nel Congo, una nuova guerra congolese, quindi cioè, anche lì.
questo anche andrebbe visto, e poi a volte si combatte invece in maniera almeno per ora del tutto pacifica, se consideriamo le guerre commerciali e le guerre di sanzioni come guerre pacifiche, diciamo così, nel senso che quantomeno non hanno a che vedere con gli eserciti. In tutto questo si è aggiunta questa variabile molto strana degli attacchi che gli Houthi stanno facendo a una serie di navi mercantili che ovviamente sono considerate da loro come alleate di nazioni alleate di Israele. Infatti navi cinesi non vengono toccate, navi russe non vengono toccate, navi dei paesi arabi non vengono toccate. vengono colpite a volte, insomma, anche con risultati gravi e in un caso anche con risultati tragici, delle navi che o sono dirette in Israele, quindi trasportano carichi che servono a Israele, oppure la loro proprietà, attraverso tutti quei giri lunghissimi e a volte complessi da capire, per sì, quanto riguarda le navi, è o di società o di privati israeliani, oppure fanno capo comunque alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti, insomma alle nazioni che sono maggiormente esposte.
Senti, ma la particolarità di cui parlavi risiede anche nel fatto che questi soggetti non sono soggetti statali come gli Houthi o come Hamas, e che quindi ci si trova di fronte a soggetti di natura completamente diversa, che però ricoprono un ruolo in questo confronto militare che è quasi a livello degli stati.
Sono dotati di armi, sono dotati anche di armi piuttosto sofisticate.
Sì, al di là della questione delle armi, e gli Houthi paradossalmente, o almeno potrebbe sembrare paradossale, più di Hamas, ma non di Hezbollah, che però per il momento non è ancora
coinvolta,
almeno, esatto, almeno diretta, per il momento non è implicata. Però dobbiamo anche considerare che, appunto, e questa è un'osservazione giusta, però va considerato anche che a tutti gli effetti pratici sia gli Houthi che Hamas, più gli Houthi che Hamas in realtà, sostanzialmente sì, si comportano da soggetto statale e per molti effetti pratici sono l'effetto statale. In fin dei conti gli Houthi controllano la maggior parte del territorio, delle risorse e della popolazione dello Yemen, e ci verrebbe quasi da dire che ormai considerare lo Yemen, cioè considerare gli Houthi come un gruppo ribelle, è, insomma, sì, dal punto di vista formale è sicuramente così, ma dal punto di vista pratico è il vecchio governo yemenita a essere il gruppo ribelle sostanzialmente, sì, nel senso che ormai è privato ognuno di buona parte del territorio e delle risorse.
Però nessuno ha mai pensato di rivolgersi agli Houthi come a un'entità appunto parastatale o comunque in qualche modo governativa con cui almeno dialogare oppure avere iniziative diplomatiche. No, semplicemente si mandano delle armi a contrastare.
Certo, perché nessuno di noi lo ha fatto, diciamo così, quando dico noi naturalmente sì, intendo l'Europa l'Occidente, o l'Occidente sì, in generale. L'Iran lo ha fatto, e come invece, tant'è certo, che appunto però anche considerare, come spesso si fa con una certa superficialità, diciamo così, gli Houthi come semplicemente una sorta di controllata dell'Iran, è anche questo naturalmente sbagliato, perché ovviamente loro hanno tutta una serie di sì, è chiaro che sono in ottimi rapporti con l'Iran, ed è improbabile che facciano qualcosa che possa ledere gli interessi iraniani, naturalmente, però hanno anche loro tutta una serie di motivazioni e di valutazioni assolutamente locali, e soprattutto per quanto riguarda ora il caso specifico, cioè gli attacchi alle navi, almeno dal punto di vista delle loro dichiarazioni, chiaramente, questi attacchi sono compiuti non solo in solidarietà morale, diciamo così, con la Palestina, ma in solidarietà pratica, cioè appunto sono compiuti contro le navi mercantili o militari, più spesso mercantili ovviamente perché sono meno protette di quelle militari naturalmente, degli stati, delle nazioni che stanno assistendo Israele in maniera diretta o in maniera indiretta. Quindi noi non parliamo con loro naturalmente, però altri lo fanno. Beh, è molto probabile che anche la Russia ovviamente, anche la Cina ovviamente abbiano, non dico una rappresentanza diplomatica, perché appunto anche loro continuano a considerarli dal punto di vista formale un gruppo ribelle, però sicuramente è chiaro che hanno dei referenti, naturalmente, se non altro l'Iran. Ecco, se non altro l'Iran. È una situazione molto più complessa di quello che può sembrare, e tanto per dirne una, è una situazione che ha dei risultati ovvi e chiari sul trasporto delle merci, e che sta favorendo ad esempio il trasporto all'interno della Russia, ovviamente non delle merci occidentali chiaramente, però per esempio delle merci cinesi. Ci sono molte compagnie cinesi che adesso si stanno rivolgendo a intermediari russi per trasportare merci attraverso per via continentale, diciamo così, e non per via marina, perché evidentemente gli conviene fare questo piuttosto che il giro lungo, diciamo così, attraverso il circumnavigando tutto quanto il continente africano. È una situazione veramente nuova, perché non siamo abituati noi occidentali ad avere a che fare con dei gruppi che noi consideriamo non statali e che non hanno una dimensione esclusivamente locale. Voglio dire, i talebani sì, avevano una dimensione esclusivamente afghana, al certo, di là dell'attentato, al di là di ciò che potevano fare al di fuori del paese, ma insomma nessuno aveva mai pensato che la guerra contro i talebani avrebbe portato a delle conseguenze per il trasporto delle merci nel mondo. O, come si dice, però questo bisognerebbe vedere se è davvero la verità, per la questione dei cavi che passano appunto sui fondali del Mar Rosso, dei cavi che trasportano le nostre informazioni. Questa telefonata no, chiaramente non credo, però magari insomma altre sì, e che chiaramente anch'esse sono potenzialmente in ostaggio di questo attore non statale, che però si muove assolutamente come uno stato indipendente, con una serie di alleati abbastanza importanti nella regione.
Dopo aver interloquito con Francesco Dall'Aglio, abbiamo sentito Matteo Palamides, che su questi argomenti ci ha aperto alcuni orizzonti in modo diverso, però sempre molto puntuali su quella zona del Mar Rosso, e in particolare sugli Houthi. Significativa è l'idea di entropia applicata a questa situazione geopolitica, riguarda in particolare proprio il Corno d'Africa.
Le problematiche riscontrate dai paesi che affacciano sul Mar Rosso, e parliamo quindi sostanzialmente dell'intero Corno d'Africa, sono le stesse a livello commerciale, a livello politico e a livello strategico, perché il commercio interessa pure il Corno d'Africa, e avete visto che negli ultimi mesi c'è stata la corsa da parte di tutti i paesi della regione ad accaparrarsi una fettina di territorio sul Mar Rosso e sul Golfo di Aden. Ora, questa è una questione sostanzialmente centrale, e credo che interessi tanto quanto l'Occidente, quanto il Corno d'Africa o l'Oriente. Perché? Perché il canale di Suez, il Mar Rosso, il Golfo di Aden, lo stretto di Bab al-Mandeb sono centrali e indispensabili per il commercio, per il trasporto del gas. Il settore, secondo me, è un fattore non secondario per le reti internet.
Ah, cioè, sì.
Il 17% delle reti internet mondiali passano nel Mar Rosso. Tant'è che uno degli ultimi attacchi che c'è stato da parte degli Houthi, loro poi hanno, attraverso il loro addetto stampa, diciamo così, il loro referente per le comunicazioni, hanno pubblicato un video nel quale hanno negato di aver colpito una di questi cavi. Ma è una grandissima preoccupazione, perché avendo tranciato uno di quei cavi, ora non sappiamo a chi dare la responsabilità, però abbiamo avuto un abbassamento del 25% del potenziale delle reti internet per alcuni giorni, fino a quando non è stato riparato. Quindi capite che poi il fattore rete, World Wide Web, oggi diviene veramente indispensabile per tutto, per il commercio, per le comunicazioni, per tutto.
Quindi ha colpito maggiormente le zone limitrofe, appunto il Corno d'Africa è stato investito per primo e in modo sostanziale da questo taglio dei cavi.
C'è stato un abbassamento, sì, proprio delle capacità di comunicazione. Ovvio che questo poi si è ripercosso, come dire, a cascata ovunque, quindi anche in Europa, ma è ovvio che poi questo si ripercuota in prossimità con chi è più vicino. Questa cosa ovviamente interessa molto di più chi ha i forti interessi nella zona a livello commerciale, quindi parliamo delle grandi potenze, ma io non porrei in secondo piano gli interessi da parte di tutti gli attori regionali, perché poi non parliamo solo di Corno d'Africa, ma parliamo di Arabia Saudita, parliamo di Emirati, parliamo del Qatar, parliamo della Turchia, che negli ultimi tempi si è affacciata, come dire, in modo abbastanza eloquente e pesante nel Corno d'Africa. Quindi i risvolti a livello, come dire, a livello commerciale e politico, secondo me, sono gli stessi. Ovvio che poi le ricadute sulle società civili, diciamo così, sono diverse, arrivano in maniera completamente diversa. Se in Europa oggi si riparla di Mar Rosso, si riparla di Corno d'Africa, è perché sostanzialmente adesso al centro della questione c'è lo spauracchio degli Houthi. Fino a ieri probabilmente il 90% della popolazione non sapeva nemmeno dove fosse il Yemen, perché di questo parliamo. Abbiamo parlato per tanto tempo di Ucraina, abbiamo parlato per tanto tempo e parliamo tutt'oggi del conflitto israelo-palestinese. Questo era un po' un fattore che, come dire, aleggiava nell'aria, ma non era nemmeno in secondo piano, era in terzo piano. È diventato centrale per queste motivazioni qui.
Sì, in particolare anche il conflitto in Sudan, che, di cui abbiamo parlato prima anche con Francesco Dall'Aglio, dove si è con lui, perché abbiamo visto che lì si è anche esportato il conflitto ucraino, nel senso che gli ucraini stanno dalla parte del Burhani e i russi con Emeti, e continuano hanno esportato la loro guerra in territorio sudanese.
Sì, noi esportiamo, quando parlo di noi parlo di europei, esportiamo anche i nostri problemi quando ci affacciamo sugli altri continenti, soprattutto se ci affacciamo in una maniera neocolonialista negli altri continenti, perché questo è quello che sta accadendo nel continente africano. È una forma probabilmente diversa, forse più sottola, ma è questo quello che sta avvenendo. È al centro di una ricomposizione che investe tutto il mondo, però dove c'erano gli interessi da parte di alcune nazioni, poi a cascata il continente ha dovuto, no, muovere le proprie pedine, ha dovuto ricomporsi secondo questi interessi, secondo queste dinamiche. E questo è quello che sta accadendo adesso in Sudan, perché avevamo le prove già mesi fa della presenza di uomini della Wagner, così come ne avevamo sul Chad della Repubblica Centrafricana. Ovvio che negli ultimi giorni le prove sono diventate visive, quindi peraltro pubblicate dallo stesso esercito ucraino sui social, quindi nulla è scollegato. Oggi abbiamo le prove di questi collegamenti, ma nulla è scollegato. La ricomposizione da parte del Corno d'Africa in questo momento, che poi non parlerei tanto di ricomposizione, parlerei piuttosto di caos, visto che comunque la ricomposizione è in atto, avrà delle conseguenze, secondo me avrà delle conseguenze piuttosto gravi, passatemi il termine, nel termine letterale, pesante. Perché quello che sto vedendo soprattutto in Sudan, e temo che ciò avverrà, è sostanzialmente una spaccatura del paese. Io ho sempre temuto uno scenario, passatemi il termine, libico nel paese, ma è quello che vedo, ovvero sacche di resistenza un po' a macchia d'olio, una spartizione del paese, un po' quello che era avvenuto già con il Sudan del Sud. Questo andrà ad influire sostanzialmente su tutta la regione, ma agli effetti poi, se vediamo, è un po' quello che è avvenuto anche nel nord dell'Etiopia.
Sì, questa decomposizione del Sudan in pratica fa anche parte di una ridefinizione degli equilibri interni e internazionali, cioè chi ha interesse in realtà a rendere quello spazio non più uno spazio statuale, ma semplicemente uno spazio su cui possono in qualche maniera incidere interessi economici e di di razzia sostanzialmente.
Ma gli interessi economici o di razzia, come dici tu giustamente, ci sono sempre stati nel continente, nel Corno d'Africa, che non fa eccezione, che non ha fatto eccezione. Noi però bisogna secondo me fare anche un pochino di chiarezza su ciò che è avvenuto nelle ultime 2-3 decadi. Senza andare troppo lontano, lo faccio in maniera piuttosto sintetica. Noi siamo passati da una situazione ferma, congelata, cristallizzata da anni di presenza di alcuni paesi, e qui parliamo anche degli Stati Uniti, che detenevano sostanzialmente un pochino la leadership, no, del controllo politico e strategico di alcune aree, e su altre aree invece vi erano altri attori, per esempio penso alla Cina. Ora, si sono affacciati tanti altri attori negli ultimi 10 anni che hanno gli stessi interessi che avevano i cinesi o che avevano gli statunitensi o i britannici o gli stessi italiani, e vogliono la loro parte e portano avanti, sono portatori di questi interessi. Ora, alla luce di tutto quello che sta accadendo oggi, e parlo del conflitto israelo-palestinese, e parlo quindi a cascata anche del conflitto con gli UTI, parlo della guerra in Ucraina, che comunque non è staccata. Voi guardate solamente quello che è accaduto con l'accordo sul grano, che ha avuto conseguenze per tutto il Corno d'Africa. Certo. Ora, mettendo tutto questo insieme, senza fare un grande pappone, senza fare un grande minestrone, però ci rendiamo conto che tutto quello che era cristallizzato sostanzialmente è andato in frantumi. È andato in frantumi per una serie di decisioni che sono politiche. Pensare per esempio alla decisione dell'allora presidente Trump di abbandonare un pochino la presenza statunitense nell'area, o renderla minore o meno pressante, che ha fatto sì di lasciare poi ampio campo di azione ad altri attori. Ed è qui che poi si sono andati ad incuneare, per esempio, gli Emirati Arabi Uniti, si è andata ad incuneare la Turchia, i russi stessi. I cinesi, per esempio, hanno giocato molto più sul piano commerciale piuttosto che sul piano, ma quella fa parte un pochino della cultura, no, delle relazioni esterne, che alla Cina opera in altre maniere. Ma queste manovre politiche poi hanno delle conseguenze, tant'è che appena subentrato Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti d'America ha pensato bene di reistituire un pochino la presenza, e penso alla Somalia, la presenza statunitense in Somalia, mettendo appunto in piedi una base con 500 soldati, e ha ripreso in mano anche la lotta ad Al-Shabaab. Quindi tutto questo, se si lascia spazio o si abbandona per un periodo, di certo non rimane il vuoto. Perché? Perché vi sono poi altri attori che hanno gli stessi interessi, che vanno a occupare quegli spazi e che vanno a occupare quel vuoto. E oggi quindi ci ritroviamo in una ricomposizione frenetica, nevrotica, dove sembra che siano tutti lì ad aspettare nient'altro che, per esempio, il Sudan, visto che parlavamo del Sudan, deflagri, imploda. Perché? Perché nell'implosione e nella deflagrazione poi si ha una tabula rasa, e sulla tabula rasa poi si andrà, no, ad operare secondo i propri interessi.
C'è un altro pezzo che cade in macerie, che porta altro disequilibrio rispetto a quello che era il mondo precedente, e quindi si può andare a occupare. È un po' l'entropia.
Esattamente, ma è proprio quello che accade poi in secondo me, in qualsiasi, passatemi il termine, rivoluzione, ma intesa proprio come...
Sì, fisicamente, l'entropia, sì, sì. Ecco.
Esattamente, proprio come un momento entropico, no? Nel senso che nel momento in cui io ho la possibilità di approfittare, tra virgolette, di una situazione destabilizzata, la cosa mi si rende più facile se è destabilizzata, no? Piuttosto che avere una diciamo così, una situazione in cui devo avere a che fare con uno Stato precostituito, certo, che ha delle regole, che ha dei portatori di interessi stessi, che ha una propria economia. Cioè, lì il rapporto potrebbe essere alla pari, anche se non, poi nella maggior parte dei casi non è alla pari, perché chi si presenta magari è una potenza mondiale, però è alla pari teoricamente. Quando poi non è più alla pari, il rapporto, che sia a livello strategico, politico o economico, capite che la lancetta si sposta troppo da una parte.
Ma questa decomposizione era già iniziata in parte con la vicenda del Sud Sudan, dove lì c'è la maggior parte del petrolio che prima era del Sudan, e forse anche con la guerra nel Tigray per certi versi. Cioè, sono processi un po' analoghi o paralleli.
Sì, che si ripetono.
Allora, si ripetono perché trovano, allora, non sono processi che avvengono di certo con un giorno, e questo certo. È il primo fattore, cioè sono processi che si costruiscono, secondo me, con anni di preparazione. Poi dall'altra parte sono molto simili, anche perché sono simili le società che ospitano, no, questi processi. Quindi se io, parliamoci chiaro, la società sudanese, per come era composta, con tutte le sue particolarità, con tutte le sue differenze, allo stato dei fatti non è che sia poi così diversa dalla società eritrea o etiope, ripeto, con tutte le particolarità che poi... Perché i governi dell'area hanno sempre ragionato in una certa maniera. Ora forse un po' il caso veramente particolare con la P maiuscola potrebbe essere l'Etiopia, che ha tutta una sua storia anche di indipendenza, di lotta al colonialismo. Però la società è quella, e l'abbiamo visto anche nel Tigray. Le lotte intestine non fanno altro che alimentare questa disgregazione, non fanno altro che, come ho sempre detto, far saltare poi le architravi degli stati stessi. E questa è la mia grande paura per l'Etiopia, ma la stessa paura che provo per il Sudan. Mettere poi sullo stesso piatto, sullo stesso piano queste cose è molto difficile, perché parliamo veramente poi di paesi che sono effettivamente diversi e che hanno anche culture diverse. Ma politicamente parlando e anche storicamente parlando, se poi andate a vedere, i processi sono stati molto, ma molto simili. Poi magari c'è stato chi è partito prima, chi è arrivato più tardi, ma sono molto simili.
E comunque anche in questo caso il problema nasce nel momento in cui l'Occidente non riesce a diventare un decisore come era fino a qualche tempo fa, soprattutto nell'area del Corno d'Africa, proprio in quella Somalia dove sbarcò Clinton, e questa è un po' la punta dell'iceberg di questa impossibilità da parte dell'Occidente di comporre le questioni geopolitiche in corso. E quindi risentiamo a questo punto Francesco Dall'Aglio proprio su questo punto.
Una cosa che colpisce è che fino adesso l'Occidente è sempre stato abituato a fare guerre asimmetriche, cioè non contro eserciti schierati. Invece in questo caso, questa guerra, chiamiamola, definiamola a pezzi, insomma, è invece anche, trova di fronte degli eserciti schierati. Mi riferisco allo scenario ucraino o potenzialmente al suo sviluppo. Questo cambia molto la strategia e anche il modo in cui l'Occidente si pone, perché l'Occidente non tratta con questi attori, anche se poi magari finisce in Venezuela ha riconosciuto un presidente che non aveva nessuna autorità, per dire. Quindi di fatto, quando gli fa comodo, fa il riconoscimento dei soggetti che preferisce sostenere. Però qui nessuno ha mai pensato di andare a Sana'a e parlare con questi Houthi.
No, nessuno ci ha pensato. Così come, chiaramente in maniera del tutto differente, è ovvio, nessuno ha pensato che le richieste fatte dalla Russia per quanto riguarda la questione ucraina, prima naturalmente che la guerra scoppiasse, erano richieste che andavano prese in considerazione, al di là delle valutazioni, diciamo così, etiche, di decidere tu cosa un altro paese deve fare, che però purtroppo nella politica delle potenze fanno tutti in realtà, ecco, non è soltanto una decisione russa, non è soltanto una cattiveria, diciamo così, russa. In fin dei conti è ciò che le grandi potenze fanno, altrimenti non sarebbero grandi potenze se non potessero decidere quello che fanno gli altri stati. Diciamo che l'Occidente sta avendo una serie di notifiche, mettiamola così, del fatto che il suo ruolo di unico decisore delle vicende politiche mondiali è messo in crisi ormai. Questo è un dato di fatto, è messo in crisi da attori
quali la Russia, che insomma sono attori importanti da tutti i punti di vista, se non altro perché è una potenza nucleare, ma è messo in crisi anche da altri attori che hanno una rilevanza magari anche soltanto regionale o continentale e che però effettivamente sono in grado di creare dei problemi molto gravi, molto più gravi di quelli che potevano creare appunto i talibani. Ecco, l'Occidente si è abituato per 30 anni, dalla fine della guerra fredda, dalla caduta del muro che dir si voglia, a gestire conflitti totalmente asimmetrici nei quali lui poteva muoversi, e lo ha fatto, senza rischiare al di là della perdita del singolo aereo, della singola unità militare, eccetera, eccetera. Ma insomma, non c'era assolutamente dubbio su quale fosse il bilancio delle forze. E adesso si trova invece ad avere a che fare con una situazione molto diversa. E l'approccio diplomatico che serve quando tu hai a che fare con una situazione che non ti favorisce, o che anche solo potenzialmente non ti favorisce sul campo di battaglia, è un approccio che l'Occidente non riesce al momento a capire, non riesce, diciamo così, a riciclarci, se vogliamo. E già, appunto, già si è visto con la questione russa. E nessuna diplomazia, solo ed esclusivamente questione militare. Perché? Perché evidentemente eri convinto di poterla vincere in relativamente poco tempo e con relativamente poca spesa, tra l'altro fatta, parlo di spesa in vite umane, tra l'altro fatta non da te e anzi con vantaggio economico, perché ovviamente armare un paese, soprattutto un paese bello grosso come l'Ucraina, che ha a che fare con un nemico ancora più grosso come la Russia, significa fare un bel po' di soldi. Il problema però è che questa strategia sembra essere fallimentare, tanto che è fallimentare anche in altri teatri, dove il bilancio delle forze sembrerebbe ancora più favorevole all'Occidente, tipo appunto nel Mar Rosso.
E così Matteo Palamides può darci anche una sorta di esempio locale di quello che stava raccontando Francesco Dall'Aglio a livello più globale o più incentrato sull'Ucraina, anche se poi appunto spostava l'obiettivo sul Mar Rosso e quello che sta avvenendo lì. Quindi di nuovo la parola a Matteo Palamides su quello che sono questioni intrinseche all'Etiopia e all'Eritrea in particolare, con l'intervento di Afewerki nel nord dell'Etiopia, che considera roba sua una specie di Donbass del Corno d'Africa.
L'Eritrea è entrata nel conflitto su richiesta, appunto, metto proprio il punto di domanda. A novembre del 2020 è accaduto tutto quello che è accaduto e ne abbiamo parlato
varie volte.
Altre volte. Fino ad oggi non aveva mai ammesso la presenza del proprio esercito oltre confine. Mai. È accaduto proprio in questi giorni, secondo me involontariamente, perché a questo punto penso che sia stata involontaria come cosa questa missione, ma ha pubblicizzato attraverso un comunicato della propria ambasciata in Irlanda, il comunicato è stato rilasciato il 28 febbraio, che le proprie truppe oltre confine, quindi le truppe che ancora sono sul suolo etiope, non se ne andranno, perché devono garantire una sorta di piccolo cuscinetto al fine di mantenere la sicurezza entro i propri confini. Allora, sappiamo benissimo che questo era parte degli obiettivi del presidente Afewerki. Ora, quando è subentrata l'Eritrea nel conflitto, probabilmente gli obiettivi erano molto, ma molto più alti. Perché? Perché Isaias Afewerki aveva un conticino in sospeso con il TPLF e quindi gli si era presentata l'occasione per mettere finalmente un punto al proprio rapporto che aveva con il TPLF. Probabilmente le cose non sono andate come aveva prospettato, anche per un mezzo passo indietro da parte del governo federale etiopico dopo gli accordi di Pretoria. Sì, probabilmente è andato così. Fatto sta che però quelle zone di cuscinetto che insistono nella parte settentrionale sopra Daxum, nella regione Irob a confine con la Tancaglia, servono perché secondo me servono come avamposti per il futuro e dall'altra parte per garantire una presenza eritrea. C'erano nell'allora accordo di pace tra Eritrea e Etiopia, vi erano delle zone che erano ancora contese. Queste zone in parte sono state, ecco, oggi occupate da parte dell'esercito eritreo, che secondo me non andrà più via da lì, non smobiliterà mai.
Un disequilibrio appunto delle potenze che per 30 anni hanno fatto in bello il cattivo tempo, si sono insinuati un po' tutti i conflitti che erano rimasti lì appesi, che erano rimasti sotto traccia, e ciascuno localmente ha colto l'occasione, inserendosi in questo conflitto più globale, per comporre a suo vantaggio le questioni che erano rimaste aperte per tanti anni. Quindi anche questo dell'Eritrea può configurare in questo modo, come anche la richiesta di un porto sul Mar Rosso da parte dell'Etiopia, che va a insinuarsi nei tanti focolai di guerra che ci sono in Somalia, nel Somaliland, in quelle zone lì.
Sì, ma no, guardate, una parte del comunicato, di questo comunicato di cui vi parlo, è veramente emblematico, perché ci ho messo veramente 2 secondi per riprendere le parole utilizzate da Putin al momento in cui ha iniziato la guerra contro l'Ucraina, perché gli eritrei attraverso questo comunicato dicono che questi territori sovrani eritrei erano stati occupati dal TPLF illegalmente per 2 decenni. Il ragionamento è il medesimo.
Un Donbass nel Corno d'Africa.
Un Donbass nel Corno d'Africa. Questi territori erano i miei. La popolazione che li abita è una popolazione eritrea, perché questo loro fanno anche poi riferimento all'appartenenza etnica, alla lingua, alla religione. Semplicemente sono stati occupati illegalmente per 2 decenni, per decisioni altrui, che io oggi non riconosco più e che mi prendo con la forza. È lo stesso tipo di ragionamento. Io però metterei, come dire, una separazione rispetto al ragionamento che invece c'è dietro alla volontà etiope di arrivare sul Mar Rosso. Il ragionamento politico lì parte veramente da lontano, lì parte dal Zenawi, da Meles Zenawi. Lui aveva sempre detto che i 2 capisaldi dell'Etiopia erano l'acqua e il Mar Rosso.
Quindi il Nilo.
Esattamente, il controllo dell'acqua, e qui oggi parliamo della diga, della CERD, sì. Ok, e dell'accesso al mare. Quando l'Etiopia si è ritrovata senza mare, quella cosa è rimasta come passatemi il termine, come il groppo in gola, no? Come il rospino in gola. Sì. E lì è rimasto fermo per decenni. Ad oggi, con tutto quello che non è casuale che con tutto quello che sta accadendo, l'Etiopia si sia mossa per andare a contrattare con il Somaliland l'accesso al Mar Rosso. Ovvio, probabilmente non avevano calcolato benissimo la reazione della Somalia. Non si aspettavano questo tipo di reazione, perché poi considerate che le truppe etiopi sono presenti in Somalia nella lotta da Shabab. Sì. L'Etiopia ha sempre fornito aiuto sia militare che economico in questa lotta.
E già affittava il porto comunque.
Hanno il porto di Berberà, esattamente. Quindi non si aspettavano una risposta così decisa, politica e non solo politica, perché nel corso di questo mese e mezzo il presidente somalo ha stretto una serie di accordi con l'Egitto e con la Turchia nell'ambito della cooperazione militare. Sì, oltretutto si è espresso in maniera durissima contro questo accordo, minacciando anche l'avvio di una, come dire, di azioni militari nei confronti di questo accordo. Ha fatto sì che in questi giorni il governo etiope abbia pubblicamente detto che forse sul riconoscimento del Somaliland, diciamo così, ci si dovrebbe fare un mezzo passo indietro,
perché era la contropartita, giusto, quella del riconoscimento del Somaliland. Somaliland.
Quello era la contropartita con il Somaliland, quindi io non so poi come andrà a finire, e nel senso non so se poi il Somaliland manterrà fede al memorandum, però è un gioco diplomatico in questo momento che si sta giocando su più tavoli e che deve essere composto piano piano. Ovvio che l'Etiopia lo ha espresso più volte in maniera decisa, ha tutto l'interesse, anche perché deserte, ha tutto l'interesse di arrivare sul Mar Rosso e di avere una presenza stabile che non è solo commerciale, perché è vero che l'Etiopia ha tutti gli interessi commerciali del caso, soprattutto per la Belt and Road cinese, ma è strategico anche. Tant'è che il giorno dopo il memorandum, lo avete visto, ci sono state, come dire, anche pubblicazioni da parte della stessa difesa etiope. Si è messa in piedi la marina etiope con tanto di militari e con tanto
che prima
di
non esisteva neanche.
Esisteva formalmente, praticamente.
Sì, non avendo sbocco al mare.
Formalmente esisteva, ma non aveva personale dedicato, non aveva strumenti. Adesso invece hanno capito bene che la marina poi serve anche a difesa degli interessi. Certo. È quello che vediamo adesso nel Mar Rosso, no? Con la presenza anche di nostre navi.
E qui allora affrontiamo la parte relativa di più alle armi, di cui Francesco Dall'Aglio è un grande, notevole esperto. E oltre alla questione delle vere e proprie armi utilizzate e all'escalation, in questo caso, delle armi, si arriva a valutare quello che è la parte dell'industria bellica, fino a prendere in considerazione invece la ricostruzione post bellica, o perlomeno quella che è stata ipotizzata da certi personaggi, appunto primo tra questi è Netanyahu, per il porto di Khan Yunis, perché questa a noi sembra un po' particolare, ma sentite lo scambio che abbiamo avuto appunto con Francesco Dall'Aglio, da cui risultano molti spunti geopolitici piuttosto interessanti. Con questo chiudiamo la puntata della trasmissione. Rimarrà ancora per la prossima puntata un'altra parte di discorso che abbiamo intrattenuto con Francesco Dall'Aglio, più sui conflitti congelati che si risvegliano in seguito a tutto questo turbinio che viene portato da questo cambiamento epocale innescato dal fatto che c'è questa scalata al potere unico trentennale degli Stati Uniti. Sipri ha tirato fuori che gli Stati Uniti sono comunque sempre la potenza che produce sempre più armi, però al secondo posto c'è la Francia, al posto della Russia, e al terzo l'Italia. Quindi, voglio dire, è un po' anche tutto regolato dal fatto che sì, fare la voce grossa e buttarla sul militare serve agli affari dell'Occidente, perché sono quelli che comunque esportano più armi di tutti quanti.
Questo è verissimo, e infatti, per tornare alla questione africana, è uno dei motivi per i quali la Francia se l'è presa così tanto, diciamo così, con la Russia, appunto essere stata estromessa dal mercato dell'Africa centrale, tenendo però presente una cosa, ovviamente, che la capacità di spesa di questi paesi certamente non è molto alta, ovviamente, quindi è chiaro che è un problema, anche perché non c'è solo la questione delle armi, ovviamente, per l'Africa centrale, per la Francia in Africa centrale, però insomma certo non è un disastro da questo punto di vista. Il rapporto di Sipri l'ho visto anche io, però teniamo anche presente che è un rapporto pluriennale, cioè questa nuova classifica che tu dai è assolutamente giusta, ed è appunto la conseguenza però di ciò che sta succedendo da alcuni anni, cioè non soltanto dall'inizio del conflitto. Sì, certo. È ovvio che ora la maggior parte delle armi russe ovviamente resta in Russia.
Certo.
La maggior parte dei progetti
di materiale per export, perché bisogna, va sempre detto che le armi che si esportano, a meno che non stiamo parlando di fucili e di proiettili naturalmente, ma i sistemi d'arma complessi che si esportano, aeroplani, carri armati, navi, eccetera, eccetera, sono sempre delle versioni un po' diverse rispetto a quelle che il paese produttore ha per sé, naturalmente, soprattutto se si tratta di questioni, cioè di armamenti che hanno delle soluzioni tecnologiche coperte ovviamente da segreto militare. Un esempio per tutti, gli Abrams che sono stati mandati in Ucraina da parte degli Stati Uniti non hanno la corazzatura di ultimo modello, ovviamente. Perché? Perché è coperta da segreto militare e perché costa un sacco di soldi a farla, quindi chiaramente è chiaro che non è fattibile.
Non è la serie dell'Axe.
Esatto, stesso ragionamento lo fanno i russi, lo fanno i francesi, lo fanno gli inglesi, lo facciamo anche noi.
Ma per primi gli israeliani che provano le loro armi più sofisticate, per primi se le tengono e poi rivendono agli altri quelle immediatamente precedenti dopo aver provato quelle più nuove. Quindi.
Certo, poi c'è anche questo naturalmente, va anche detto che se in una situazione di pace un paese può vendere anche armamenti sofisticati, perché tanto fa il conto di avere una gran quantità di riserve precedenti, chiaramente in tempo di guerra questo non vale più. Cioè tu gli armamenti non più particolarmente validi magari li utilizzi nel conflitto, ma quelli validi non li vendi più, te li tieni per te, ovviamente. Quindi questo spiega in parte naturalmente il fatto che la Russia sia scesa in classifica, perché ha annullato una serie di commesse abbastanza importanti, anche perché la Russia poi tra l'altro ha alcuni paesi che sono il suo mercato principale, l'Algeria, l'India, e che soprattutto in Africa l'Algeria e in Asia l'India, che assorbono tuttora una grandissima parte del suo export, ma adesso appunto chiaramente un po' di questi contratti sono in stand-by, mentre invece le ditte, diciamo così, i produttori di armi statunitensi e dell'Europa occidentale non hanno il problema che ha la Russia, cioè quello di mandare materiale al fronte, e quindi hanno svuotato i magazzini del vecchio, diciamo così, mandandolo o in Ucraina o mandandolo come compensazione di roba ancora più vecchia che altri stati hanno mandato in Ucraina. E ovviamente adesso che tutti i paesi europei stanno ricominciando ad armarsi, adesso naturalmente fioccano le commesse militari.
E adesso dovranno
utilizzare gli arsenali. Peccato che poi non li hanno riempiti col grano. Comunque, ma ci sono, ma ci sono anche delle armi che possono cambiare l'equilibrio strategico. Per esempio si parlava dei missili Taurus. Ecco, anche una decisione del genere diventa fondamentale poi nel proseguimento della guerra e nel coinvolgimento di certi paesi nell'aggressione a un altro paese. Cioè gli Abrams con la corazza, diciamo così, non deluxe, è un conto, ma un Taurus in quel fronte ucraino è proprio un altro discorso di aggressività, di offensiva verso la Russia.
Questo sicuramente è vero. Io non sono del tutto certo che sia un cambiamento di tipo strategico, nel senso che sì, certamente è ovvio, darebbe all'Ucraina, o se vogliamo uscire dalla finzione, alla NATO in Ucraina, un'arma molto importante, obbligherebbe i russi a farsi qualche calcolo di gestione logistica differente, perché missili chiaramente con una, stiamo parlando di più o meno 500 chilometri di gittata, che insomma è parecchio, e quindi questa cosa obbligherebbe la Russia a ripensare un po' alcune linee logistiche, cosa che del resto sta facendo dall'inizio del conflitto, ovviamente, perché già gli HIMARS sono stati un obbligo di ripensamento, gli Storm Shadow sono stati un ulteriore obbligo, insomma ormai diciamo il comando russo ha ha acquisito un'elasticità mentale che prima dell'inizio del conflitto certamente non aveva, ovviamente, perché poi in guerra succede anche questo, diciamo, la curva di apprendimento in guerra è estremamente ripida, quindi chiaramente bisogna fare i conti subito con delle modifiche. Certamente sì, certamente sarebbe un'escalation, sicuramente, e il che spiega appunto come mai la Germania, che questa escalation non la vuole, almeno diciamo la leadership di Scholz non la vuole, sia assolutamente contraria. Voglio dire, mentre mandare i Leopard, sì, certo, era da un certo punto di vista un meccanismo escalatorio, però non è che ci fosse chissà quanta differenza tra un Leopard e uno delle centinaia, se non forse addirittura migliaio di materiale post-sovietico mandato dagli stati ex patto di Varsavia. Era, sì, certo, il Leopard era un po' più perfezionato, però non era qualcosa di completamente diverso per il quale appunto bisognava pensare chissà quali contromisure. Era un carro armato un pochino più moderno, ecco, magari perché della fine degli anni 80 invece che della fine degli anni 70. Ecco, sì, certo, 10 anni per un sistema d'arma sono importanti, però anche qui non è che la Germania o gli altri stati in possesso di Leopard abbiano mandato quelli più perfezionati e quelli più moderni. Invece i Taurus sono sicuramente un discorso differente, e infatti è un discorso che la Germania non vuole fare, perché Scholz un giorno sì e l'altro no, letteralmente un giorno sì e l'altro no, dice che no, i Taurus non si mandano, eccetera eccetera. Adesso per esempio è stata rigettata l'ultima proposta della Gran Bretagna, cioè vendeteli a noi e noi poi li diamo
la triangolazione.
Esatto, una triangolazione, ovviamente una triangolazione talmente tanto smaccata, anche perché dichiarata dal governo inglese, che la Germania ovviamente ha detto no, non se ne parla. Però ripeto, questo dei Taurus è un ragionamento diverso da quello dei Leopard, sul quale pure la Germania ha atteso moltissimo e che praticamente ha mandato solo nel momento in cui gli Stati Uniti hanno detto che loro avrebbero mandato gli Abrams, cioè come a dire l'escalation la cominciamo noi e voi vi accodate. Ma stavolta no, stavolta sarebbe diverso, stavolta sarebbe appunto un'escalation esclusivamente tedesca, con un sistema d'arma eccellente e che, ripeto, ha con sé tutta una serie di necessità di ripensamento di alcune cose nella strategia e nella tattica russa, e quindi chiaramente non hanno in progetto di essere loro a mettere in piedi un'escalation del genere, questo almeno da parte del governo. Abbiamo invece visto che i vertici dell'esercito sarebbero anche d'accordo, però fortunatamente, insomma, almeno questo è il vantaggio degli stati democratici, che almeno formalmente l'esercito è controllato dalla politica, quindi insomma per il momento sembrerebbe che non ci sia questo rischio escalatorio.
Sì, magari qualche dubbio sull'America c'è, perché visto il deficiente che c'è alla Casa Bianca, ci si chiedeva giusto prima chi c'è dietro, visto che quello al Pentagono anche lui è malato. Quindi è solo l'industria bellica quella che decide tutto quanto, e quindi non c'è nessun controllore, perché l'industria bellica non ha alcuna faccia.
Ma anche perché l'industria bellica poi non è soltanto l'industria bellica, nel senso, noi ragioniamo di industria bellica perché il prodotto finito è un ordigno bellico, appunto, però va considerato che con l'industria bellica lavora una quantità enorme di industrie civili, diciamo così, oltre che lavora naturalmente il settore manifatturiero, il settore energetico, eccetera eccetera. Cioè la cosa importante il vantaggio, ecco, mettiamola così, parlo chiaramente solo dal punto di vista economico e di PIL, il vantaggio di avere una buona industria bellica è che si porta appresso una quantità enorme di altre commesse, e basta semplicemente pensare, che ne so, ai sistemi elettronici, ovviamente, agli pneumatici per le camionette o per le jeep, quindi non soltanto le armi in quanto tali, ma tutta una serie di cose fatte anche da ditte civili. Per esempio, non ci dimentichiamo, per esempio, che la nostra cara vecchia Fiat, che ora non si chiama più così e adesso fa tutt'altre cose, aveva anche una sua divisione militare, produceva, certo, camionette, autocarri, certo, eccetera eccetera,
anche per
l'esercito. Ma si può dire che la Fiat fosse parte del conglomerato bellico? Sì, alla fine sì, perché lo faceva, eppure non era una ditta di armi, diciamo così. Quindi questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, ovviamente. Non è soltanto il proiettile o il cannone, è tutta una serie di altre cose fatte a volte da ditte che con la, diciamo, di base non hanno la dimensione bellica come loro ragione d'essere.
Sempre in questa filiera, diciamo, economica, il famoso porto, che sarebbe una cosa umanitaria che gli americani regalerebbero per poter salvare tra 6 mesi quelli che muoiono di fame prima, adesso nella striscia di Gaza, può essere immaginato come innanzitutto un mezzo per la deportazione dei superstiti prima e poi un utilizzo di infrastruttura regalato all'occupante per questioni di passaggio di merci attraverso quel famoso corridoio che aveva esposto Netanyahu prima del 7 ottobre e che potrebbe anche essere stata l'innesco e quindi venire utilizzato successivamente in forma, appunto, coloniale, come è tutta l'operazione.
Considerando anche che gli israeliani hanno quasi ultimato una strada che taglia in due la striscia di Gaza, molto ampia, per far passare mezzi militari, ma non solo,
giusto
le merci, appunto, che parte proprio dal kibbutz che sono stati assaliti il 7 ottobre e finisce nel Mediterraneo.
A voler pensare male, sì.
Vero?
Nel senso, a partire, diciamo, da una posizione, chiamolo così, pregiudiziale nei confronti sia della politica degli Stati Uniti che di una politica del governo Netanyahu, sì, è ovvio che al di là del dato umanitario, sì, è chiaro che poi non è certo, appunto, cosa debba poi succedere con questa infrastruttura, perché il problema reale, anche qua, noi confondiamo sempre la dimensione tattica con la dimensione strategica. Israele della striscia di Gaza che cosa vuole fare? Vuole annetterla? Vuole lasciarla devastata in maniera tale che comunque non ci possa vivere nessuno e quindi di default se la prende lei? Vuole, non lo so, e soprattutto anche andrebbe valutato gli alleati e i non alleati, fin dove sono disposti a far andare Israele. Cioè, stanno realmente realizzando una polizia etnica di un paio di milioni di abitanti? Che fine faranno? E potrebbero anche semplicemente rimanere lì, appunto, a vivere nei campi profughi senza però più una struttura politica autonoma, e quindi Israele potrebbe alla fine fare quello che gli pare, e quindi, dopo aver distrutto il porto di Gaza, avere in regalo, diciamo così, questo porto da parte degli statunitensi. E questi sono dei rischi certamente possibili, e ripeto, dovremmo capire, e ovviamente non ce lo vengono a dire a noi, che qual è realmente il progetto israeliano per Gaza, perché se è un'annessione alla fine del conflitto, un'annessione de jure o un'annessione de fatto, perché non ci saranno più palestinesi, e allora sì, allora è un regalo per Israele, questo porto e questa logistica che verrà messa in piedi. Se dovesse invece decidere di abbandonare Gaza, restituirla alla Palestina, eccetera eccetera, allora dovremmo fare una serie di altre valutazioni. Diciamo che per il momento quello che vediamo e quello che sentiamo dagli stessi esponenti del governo israeliano, e attenzione, non dagli esponenti del governo palestinese, sostanzialmente non hanno in progetto di andarsene. E quindi, ragionando allo stato attuale di quello che sappiamo, sicuramente è un'installazione che consentirebbe l'arrivo di aiuti, il che ovviamente è una cosa buona, però poi diventerebbe un ulteriore strumento a vantaggio dell'occupante, se il piano è quello di impadronirsi di Gaza.
Beh, considerando che sostanzialmente l'idea di mandarli tutti nel Sinai di fatto non è praticabile, perché comunque al Sisi si è messo di traverso, potrebbe essere anche quella di mandarli, premere verso la costa e poi costringerli di fatto a imbarcarsi e andarsene. Loro sanno, perché memori del 48, che se lasciano quella terra non ci ritorneranno più.
Questo sì, questo purtroppo è vero, nel senso purtroppo è un rischio, anche perché poi bisogna anche chiedersi, nel momento in cui la guerra finisse stasera, va bene, e Israele si ritirasse integralmente dalla striscia di Gaza e restituisse, diciamo, le chiavi all'autorità palestinese, ma che tipo di... Che tipo di
economia
si occuperà del rimettere in piedi tutto? Chi ricostruirà? È stato distrutto sostanzialmente tutto, e oltre a essere stato distrutto, diciamo, il tessuto urbano, è stato distrutto il tessuto delle infrastrutture. Non ci sono più ospedali, non ci sono più università, non c'è più assolutamente nulla. Cioè, perché un palestinese dovrebbe rimanere lì effettivamente a fare cosa? A meno che tu non sia un operaio edile, nel qual caso vabbè sì, certo, se non hai la pacchia. Però al di là di questo è come organizzare la distribuzione di aiuti? Cioè, ti troveresti praticamente un gigantesco campo profughi grande quanto tutta la striscia di Gaza, che prima era sostanzialmente un carcere e adesso diventa sostanzialmente un campo di concentramento, non dico di sterminio, ma un campo di concentramento. Tu ti tieni là e dopodiché poi qualcuno morirà, qualcuno manderà i figli fuori, qualcuno non si sa, e tra X anni hai risolto il problema perché non ci sarà più il problema. E questo sì, questa è una cosa terribile ed è una cosa da valutare sostanzialmente.